Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: "Tutti ti cercano". Egli disse loro: "Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto". E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Ecco, questa frase mi ha colpito. Erano riuniti tutti davanti alla porta della casa della suocera di Pietro. La casa della suocera di Pietro rappresenta la chiesa. La sposa di Pietro è la Chiesa in un qualche modo, cioè lui sarà quello che poi a cui viene affidata la Chiesa, e lo sposo è dentro la casa ed è Cristo, e appunto Gesù è nella casa, di cui Pietro sarà poi colui che porta avanti, insomma, la gestione dopo di lui. E Gesù, appunto, è in questa casa e tutta la gente è affollata attorno e soprattutto davanti alla porta. Noi sappiamo che nel Vangelo di Giovanni Gesù dice di se stesso: "Io sono la porta. Chi entrerà e uscirà attraverso di me sarà salvo e troverà pascoli abbondanti". Ecco, questo mi ha colpito perché mi pare che questo Vangelo di Marco ci voglia proprio dire questo: Gesù ci permette di fare un passaggio, la porta è quel luogo attraverso il quale si passa per entrare in un'altra dimensione, in un altro luogo. E dove ci conduce questa porta? Che passaggio ci fa compiere? Guardiamo il testo. All'inizio si racconta la fine della giornata, della prima giornata di Gesù nel Vangelo di Marco, che era iniziata a Cafarno nella sinagoga, dentro la quale aveva guarito un uomo posseduto da uno spirito impuro. Poi si reca nella casa della suocera di Pietro, guarisce la suocera di Pietro, e poi vedremo da cosa la guarisce, e poi alla fine della giornata, davanti alla porta, gli portano tutti questi malati, indemoniati, e lui li cura, li guarisce tutti. Quindi passa un'intera giornata a fare miracoli, prodigi, guarigioni. E tutti lo cercano. Tutti lo cercano per questo, perché vogliono essere guariti, vogliono essere risanati e vogliono ottenere qualche cosa da lui, un miracolo, una grazia, qualcosa di prodigioso. Fine della giornata, inizio della giornata successiva, Gesù si ritrova da solo, si ritira da solo in un luogo desertico, in un luogo solitario, ma nel testo originale in un luogo di deserto, in un deserto. Insomma, in un luogo solitario dove può fare silenzio e si ritira per pregare, cioè per coltivare la relazione che ha con il Padre. Questo deserto, tra l'altro, richiama il deserto delle tentazioni, che in Marco non si raccontano quali fossero le tentazioni, si dice solo che ci sono le fiere, ci sono gli angeli, però questa è la prima vera tentazione che Gesù, deve affrontare, perché mentre lui è nel deserto a pregare, arriva Pietro insieme agli discepoli che gli dicono: tutti ti cercano, sei famoso, continua a fare miracoli e faremo un mucchio di successo, guadagneremo anche tanti, tanti soldi e sicuramente potremo fondare una grande chiesa potente, e questa è la nostra mentalità. E Gesù, anziché cedere a questa prospettiva allettante che a noi farebbe, non ci vedremmo niente di male, beh, potremmo fare tanti fedeli in tutto il mondo. Lui dice: io non sono venuto per fare miracoli, ma per annunciare il Vangelo a tutti quanti, a tutti i villaggi. Andiamo negli altri villaggi. E che cosa allora deve annunciare questo Gesù? Ecco, Gesù annuncia un Dio al quale non c'è più bisogno di pagare qualcosa per ottenere in cambio qualcos'altro. Gesù mostra un Dio che è come un padre buono, che se gratuitamente dà tutto quello che il figlio ha bisogno. Gesù mostra il volto di un Dio che anziché essere un padrone, un re, si fa servo e serve i suoi fratelli. Infatti, la suocera di Pietro, che rappresenta un po' la Chiesa, secondo tanti esegeti, i padri della Chiesa, insomma, era malata, stava a letto, non si muoveva, bisognava curarla. Arriva Gesù, la prende per mano, la solleva col verbo del risorgere, la fa risorgere, e quindi finalmente questa donna impara a servire, si mette subito al servizio degli altri. Ecco, è questo che Gesù viene a compiere. Il vero miracolo è questo: far passare la Chiesa, l'umanità, da una mentalità di questo genere. Insomma, cosa sei venuto a fare, Signore? Servi a qualcosa, fai qualcosa, facci un miracolo, facci ricchi, facci potenti, facci famosi, facci che tutti ci rispettano, facci qualcosa. Insomma, cosa aspetti? Ecco, passare da questa mentalità alla mentalità di iniziare a scoprire che quando invece sei tu che servi gli altri, fai l'esperienza di Dio nella tua vita, che quando ami, che quando perdoni, che quando sei tu il primo a fare il primo passo, Allora veramente sperimenti questa presenza di Dio nella tua vita. Ma questo è possibile solo a partire da una relazione di fiducia profonda che si coltiva verso Dio, di fiducia profonda verso Dio, verso il suo amore, verso questo Padre, che si coltiva solo nella preghiera di fede. Quindi in quel deserto, che non è un luogo esterno, ma che è il nostro cuore, il luogo dove noi ci sentiamo persi, dove noi scopriamo di essere aridi, dove noi sentiamo la solitudine più mordente, dove noi il deserto è un luogo di lotta, un luogo dove si rischia di morire, un luogo molto duro da attraversare. Ecco, proprio in questa entrando nella nostra dimensione umana, toccando il suo limite, toccando tutta la nostra aridità, e in verità, rimanendo con grande fiducia, scopriamo che proprio da lì può sgorgare una sorgente che invece ci disseta, che è proprio questo rapporto con Dio. Quindi il rapporto con Dio, vissuto nella preghiera, come passaggio, cioè come non più come una preghiera di richiesta, Signore, fammi questo, fammi quello, perché non mi fai un miracolo? Le nostre preghiere di solito partono sempre con questa formula, anche nelle nostre assemblee. Signore, facci. Signore, dacci, Signore, salva, come se dovesse fare lui, come se fosse il genio della lampada di Aladino. Signore, fai così, fai cos'ha, fai così. Ma chi è? E invece la vera preghiera è quella di accogliere il nostro limite. Sapere che noi non abbiamo niente da dare e amare proprio questo, iniziare a dare ciò che noi non abbiamo. Cioè, noi ci sentiamo poveri di amore? Iniziamo ad amare gli altri e scopriremo che siamo ricchi di amore. Ci sentiamo poveri di accoglienza, poveri di perdono? Iniziamo a perdonare, ad accogliere gli altri e faremo l'esperienza dell'accoglienza e dell'amore di Dio. Ma questo si può fare solo in questa fiducia, che, ecco che, in questa fiducia non in ciò che, diciamo, per il mondo ha un valore, che è il potere, il denaro, il successo, il possesso, ma avendo fiducia che Dio si manifesta nella nostra piccolezza, nella nostra povertà, e che noi lo scopriamo quando diventiamo servi, quando come Gesù andiamo e non seguiamo ciò che ci potrebbe dare fama, eccetera, potere, eccetera, ma facciamo quello che sentiamo vero. Io sono venuto per annunciare a tutti i villaggi, soprattutto a quelli più sperduti, dove nessuno ci va, ecco. Insomma, mi sembra che il passaggio che Gesù ci vuole far compiere, la porta che ci fa attraversare è questa: passare da un rapporto con Dio utilitaristico, fammi qualcosa, se no che Dio sei, se non servi nemmeno per fare i miracoli, invece a trasformarci in persone capaci di amare, di servire. E quindi scopriamo che il vero miracolo è questo, scoprirci ricchi di quello che volevamo chiedere a Dio come un intervento dall'esterno. Ci sentiamo ricchi quando riusciamo a vedere la povertà nostra, la mancanza degli altri e rispondiamo a questo appello, a questa esigenza che ci viene sotto gli occhi, così come Gesù rispondeva all'esigenza, alla domanda che veniva dalle persone che stavano male, che soffrivano. Ma il vero miracolo non era tanto la guarigione esterna, ma era la guarigione del cuore. Quando tu riesci a entrare in una dinamica di fiducia veramente che Dio ti ama, allora non solo guarisci nel corpo, ma prima di tutto guarisci da questa dipendenza da un Dio oggetto e dopodiché la guarigione del corpo diventa una conseguenza. Ecco, questo è un po', mi pare, il centro della mia riflessione, cioè Gesù che è una porta che fa passare da una mentalità di utilizzare Dio per il nostro bisogno, ecco, a invece sentire Dio che si fa vicino a noi e ci rende capaci di diventare vicini gli uni gli altri, e in questo servizio fraterno. Allora lì veramente facciamo l'esperienza di essere amati e l'esperienza della presenza di Dio, perché Dio si manifesta proprio in questo, in una comunità, in un'ecclesia, in una chiesa di servizio, in una chiesa di fratelli e sorelle che si perdonano, che si accolgono, che si vanno uno incontro all'altro, che cercano di trovare una intesa anche nella difficoltà, anche nella differenza. Ed è qui che veramente si tocca la potenza dell'amore di Dio, perché altrimenti rimane tutto molto spiritualizzato. Ecco, Gesù ci fa incontrare Dio dentro di noi, in questa preghiera, in questo affidamento e fuori di noi, nel rapporto fraterno di servizio amorevole gli uni gli altri.